Sesto intervallo. Non di chiromanti, ma di coincidenze che mancano per anni si vive in questo affollatissimo deserto. Se poi ci sfioriamo senza dirci parola, andiamo leggeri perché c'è anche bisogno di una sola carezza. Siamo cresciuti cercando ostinati traduzioni perdute. Se solo bastasse una casa, alzarsi, dormire, parlare. Se solo voi aveste ragione, se solo avessimo torto. Luca Visentini, Traduzioni perdute, da Traduzioni perdute, Ibiscus editrice. Eh sì, il torto è la ragione è l'errore è le scuse. Io ho sempre pensato che scusarsi sia un dovere, ma che sia difficilissimo imparare a dire semplicemente scusami. Come tutte le parole più semplici e primordiali, richiede una forza inaudita. Chi sbaglia paga, si dice. Errare humanum est. E poi è così difficile perdonare un'ammissione, soprattutto a se stessi. Il mio lavoro, in particolare, che si fonda, come molti d'altronde, sul presupposto dell'accuratezza, quasi perfezione dell'esecuzione impeccabile e della capacità di previsione che permette di sbarazzarsi di quasi tutti i problemi, cosa mai vera, peraltro, ne è la prova. Ma c'è sempre un elemento sorpresa. Quando una cosa è il contrario di quello che ci si aspettava, e la differenza è talmente radicale, si produce un subitaneo sussulto interiore, una puntura di zanzara, una scossa, uno spavento, o anche una sbandata grave. Come se qualcuno mi baciasse inaspettatamente prima del mio lavoro, lasciandomi sconcertato. Qual è l'elemento sorpresa che interferisce positivamente o negativamente nella traduzione simultanea? Un personaggio apparentemente inespressivo che però parlando tira fuori cose molto profonde, di una densità e dimensione a livello emotivo molto grandi, che mi toccano il cuore. O al contrario, un personaggio bellissimo, figo, con un carisma e un sex appeal notevoli, ma che si rivela banale e superficiale, e il suo eloquio è vuoto e deludente. In entrambi i casi, l'immagine del soggetto non corrisponde al suo universo parole e la domanda è: la professionalità e gli anni di esperienza mi servono a reagire in maniera creativa in queste situazioni? A riuscire a rimanere neutro, a non trasmettere un mio sentimento nella voce, a rimanere fedele alla mia missione di tradurre solo ciò che dice il mio interlocutore? Cosa faccio quando per un attimo vado fuori strada, il cuore va a mille, come quando si è alla guida di un'auto e ad alta velocità o a bordo di un ottovolante e non ci sembra essere alcuna possibilità di fermare gli eventi? Come si riacquista il controllo di sé in un momento così estremo? Un errore è un errore, rimane tale e questo è quanto. La severità che esercito nei miei confronti mi permette di limitare i danni al massimo. Tuttavia, quando il cosiddetto patatrac è accaduto, occorre saper guardare in faccia le situazioni. Il mio lavoro televisivo, radiofonico, teatrale, festivaliero mi porta di fronte a platee incredibilmente numerose. Il giuramento del presidente Obama con Aretha Franklin, bellissima nel suo assurdo abito grigio con grande cappello in tinta e strass ovunque, che raccolse le sue forze e ciò che della sua voce fantastica poteva rimanere in un gelido giorno d'inverno a Washington. Per cantare, per lui. Io ero commosso fino alle lacrime, eppure la traduzione continuò. 150.000 persone in Central Park per il concerto dei due tenori, Alvarez e Ricitra, per festeggiare il 150° anniversario della fondazione del parco, e noi tre, sì, proprio noi tre, su una specie di macchinina elettrica, quasi un giocattolo, attraversammo l'intera spianata per arrivare al palco. Non riesco a pensare che Salvatore Licitra non ci sia già più. Era così felice, così giovane e pieno di vita quella notte, con quella sua incantevole voce tonante. La serata degli Oscar, le trasmissioni TV, il cui pubblico a casa mi sembra quasi di vedere, al di là del microfono che ho davanti quando lavoro, milioni di persone. Il pubblico è sempre estremamente attento ed è giusto che sia così. Spedisce email alle redazioni dei programmi televisivi e io ne ho ricevute la mia parte, sia di encomio che di critica. Ringrazio coloro che inviano le loro opinioni, sempre. Rispondo a chiunque si mette in contatto con me. È un piacere e un dovere, perché rappresenta il trait d'union con il resto del mondo che mi vede e mi ascolta. Un messaggio da un telespettatore è come quando durante un convegno un delegato viene nelle nostre cabine per parlare con noi, complimentarsi o suggerirci una traduzione diversa o migliore. Allora, a tutti quelli che già mi seguono o mi stanno leggendo solo in questo momento, vorrei riproporre un mio scritto indirizzato al pubblico di Che tempo che fa. Eccomi qui. Ebbene sì, vi scrivo io stavolta perché sono io a dover ringraziare le molte persone che hanno voluto inviare messaggi alla redazione per lodare il mio lavoro. Mi fa davvero molto piacere sapere che le mie traduzioni servano a molti per comprendere meglio le molteplici sfaccettature del carattere degli ospiti nel programma. Un'intervista di oltre 20 minuti è un tempo televisivo lungo, una meravigliosa opportunità per conoscere direttamente la vita, il lavoro e le curiosità o gli aneddoti che ci permettono di ricordare con affetto chi ce li racconta. A maggior ragione coloro che tutti siamo abituati a considerare famosi, ma non certo diversi dal resto dell'umanità. Io mi preparo studiando e documentandomi in ogni modo possibile quando devo fare da interprete ad un personaggio. Ci vuole tempo e molta attenzione. Sono fortunato, anche perché spesso mi è capitato di tradurre in TV uomini e donne con i quali avevo già avuto modo di lavorare in passato. In quei casi non ho avuto bisogno di creare in pochi minuti un rapporto di fiducia che è essenziale nella mia e in molte altre professioni. L'interprete diviene la voce della persona che deve tradurre, ma non solo. Per pochi minuti, per ore o giorni, egli è il tramite della comunicazione e del suo soggetto deve anche sapere cogliere e comunicare il cuore. Questa è appunto una delle caratteristiche salienti e meravigliose del mio lavoro, ma è anche una grande difficoltà. Da un lato occorre non tradire la personalità, i contenuti e l'immagine di colui o di colei di cui devo gestire la comunicazione. Dall'altro devo sempre comprendere dove si colloca il confine fra creatività e realtà. È necessario calarsi in chi si traduce, e tuttavia senza esagerare. Sposare un registro, uno stile, un modo di esprimersi, spesso in una manciata di secondi, significa anche essere molto umili e accettare tratti caratteriali che possono essere soggettivamente fastidiosi o inopportuni e non filtrarli attraverso un giudizio personale. Sospendere per un po' il mio modo di essere, insomma. Io cerco sempre di fare amicizia con gli ospiti della trasmissione. Li raggiungo sempre in camerino per una visita e una chiacchierata per spiegare che cosa accadrà sotto i riflettori e assicurarli e rassicurarli. Leggo i loro libri se si tratta di scrittori. Vedo i film degli attori o dei registi che poi ne parleranno e ascolto e spesso traduco le parole delle canzoni nel caso di una band o o di un cantante. Osservo anche molto attentamente il loro modo di gesticolare, di muoversi, di interagire. Ovviamente non siamo tutti uguali. La bellezza degli esseri umani è proprio la diversità. E allora perché non scoprire quei dettagli che rendono unica una persona e cercare di trasporli mentre li traduco? Molti di loro, dopo l'intervista, ancora carichi di adrenalina, le telecamere fanno questo effetto, mi hanno abbracciato e baciato. E questo per me è il premio più grande, sapere che si sono resi conto che ho cercato di dare loro il massimo e forse ci sono riuscito. Incredibile, penserete voi, com'è possibile per qualcuno comprendere se la traduzione delle proprie parole in una lingua sconosciuta ha funzionato? Vi state dimenticando un sentimento essenziale, l'amore. Nella vita quasi tutto, se non proprio tutto, si fa per amore. Io la penso così. Penso che senza l'amore i sacrifici sarebbero a volte insormontabili e insopportabili. E loro, i nostri ospiti, di amore e lavoro se ne intendono e sviluppano una sensibilità tutta speciale. I grandi, ma quelli veri, sono adorabili e semplicissime persone, esseri umani dotati di un'enorme capacità di amare. Io sono felice e commosso di poter spesso trattare con loro. Insegnano tantissimo, a volte in pochissimo tempo. Si diviene amici anche dopo solo un'unica intervista. Ma io non mi preparo e non mi prendo mai troppo sul serio. Devo essere pronto anche a ridere di me stesso, a non pensare troppo a ciò che faccio. Sono fra i pochi, infatti, il cui nome non appare nei titoli di coda. Ma va bene così. Basta la voce, o no? Il risultato del mio lavoro dipende molto dalla propensione alla collaborazione da parte di intervistatore e intervistato, ma è anche merito di tutto lo staff tecnico che mi aiuta e mi facilita. Grazie quindi a quelli che come me se ne stanno dietro le quinte e lavorano bene e silenziosamente. I cameraman che inquadrano il personaggio e che mi permettono con i miei due monitor di vedere ciò che accade in scena. I fonici che mi rimandano in cuffia la voce della persona a cui faccio da interprete. Il mio microphone man che ogni volta sistema il microfono in modo egregio sul bavero o su altre parti dell'abito degli ospiti. Grazie a tutti, redattori, assistenti e coloro che cercano e ricercano le notizie e allestiscono la documentazione informativa, la cosiddetta scheda, come diciamo qui. Grazie a chi è in regia e coordina tutto, così che tutto fili via liscio. Grazie a chi in sartoria mi fa i complimenti per le mie mise. Grazie a Maria, la signora delle pulizie, che finito il suo lavoro si siede sempre nel backstage a sentirmi. Un grazie specialissimo, ma proprio di quelli speciali, ad Antonella Zucchelli, che mi aiuta con la traduzione simultanea dall'italiano all'inglese quando le interviste sono lunghe o particolarmente complesse e veloci, e che sempre riesce ad incoraggiarmi anche durante quella manciata di minuti fatidici in diretta. A proposito, non ci devo pensare che siamo in diretta, altrimenti sai che strizza. Un enorme abbraccio, un gran bacio, e un grazie a tutti voi. Gentili tutti, esordisco con una dichiarazione molto chiara. La traduzione del segretario di Stato americano Condoleezza Rice è stata difficile, molto difficile, e certo mi ha creato non poche difficoltà. Chiedo quindi non scusa stavolta, ma la vostra comprensione, Ho più volte sottolineato che il lavoro di interprete si basa molto sull'umiltà e sulla consapevolezza di non riuscire mai a fare o rendere un prodotto perfetto, e che le critiche sono uno strumento assai costruttivo, non solo per il mio lavoro, ma anche per qualsiasi attività che preveda interazione con altri esseri umani. Ringrazio quindi coloro che hanno voluto palesare i loro punti di vista e le loro critiche e commenti, in particolare una telespettatrice. Il fatto che questa signora si rivolga a me, non sapendo neppure come mi chiamo, non è del tutto ininfluente e dovrebbe spingerci tutti a riflettere sul motivo per il quale un lavoro come il mio non sia ancora stimato sufficientemente importante da essere collegato a un nome. Il mio nome non appare mai insieme con quello degli altri nei titoli di coda. E ciò dovrebbe prefigurare come sia difficile anche solo enucleare le nostre esigenze a chi ci circonda e palesare necessità che vengono interpretate nella maggior parte dei casi come problemi e non come tentativi di migliorare il prodotto finale. In questo modo anche la gentile spettatrice si sarebbe resa conto che forse alcune traduzioni non erano state fatte da me, ma da altri colleghi che ora giustamente non cito. Ringrazio anche il signore che, e non è il solo, dissente su parecchie cose. Scrivetemi e consigliatemi. Io sono qui. Ho sempre risposto a tutti coloro che mi hanno contattato. Ho sempre lavorato sulle clip pubblicate sul sito della trasmissione proprio per migliorare ogni settimana le mie prestazioni. Credetemi, sento in ogni secondo la responsabilità di fare un buon lavoro, perché anche gli altri colleghi lo possono fare nei loro ambiti professionali e non debbano sentirsi dire che tanto la qualità degli interpreti è comunque scarsa. Prego lei, caro signore, però, di volere essere preciso. Le nostre voci non sono doppiaggi, come sostiene lei nelle email. Noi interpretiamo in modo certo personale e a volte opinabile le frasi che altri dicono. Credo che la scelta di affidare a me la traduzione degli ospiti, indipendentemente dal sesso, sia stata frutto di una precisa volontà, quella di staccare la voce dell'interprete da quella del personaggio. Anche questa una scelta opinabile, certo. Quanto a me, io cerco di rendere il più possibile la personalità e il carattere del soggetto che devo tradurre. Ovviamente, secondo una mia concezione personale, ma suffragata da consigli e da una documentazione approfondita su vita pubblica e privata, su azioni, dichiarazioni, opere di imprese, nonché da colloqui diretti. Un'intervista di 20 minuti presuppone 2 o 3 giorni di lavoro che spesso non sono sufficienti perché la conversazione, essendo appunto non preparata, devia verso argomenti inaspettati, con nomi e date spesso storpiati o citati in modo impreciso dall'ospite stesso, mentre da me ci si aspetta che li comprenda perfettamente. Esempio. Non avevo la più pallida idea che la nonna della signora Rice volesse che la nipote si chiamasse Andantino, una parola tratta dal lessico musicale, ma che poi, ritenendo il nome troppo lento, gli preferì l'espressione con dolcezza, tratta dallo stesso ambito. Beh, non male, no? Una sorpresa degna di un uovo di Pasqua. Tutte le notizie di cui ero a conoscenza in merito indicavano la madre pianista e il padre come responsabili di quella scelta. Quindi uno parte convinto che i giornalisti abbiano fatto un buon lavoro e si ritrova l'interessata che, come spesso accade, smentisce. Ops, avrò ben compreso? Si chiede il povero interprete. Ma questo è appunto il bello della diretta. E poi c'è la frase dei 3/5. Adesso vi spiego che cosa passa nella mente di una persona come me, a cui viene affidata una traduzione che, oltre a essere il più fedele possibile, deve anche essere piacevole, non noiosa e quindi presentata con toni che non siano piatti. D'altra parte non può neanche essere esagerata. Insomma, la gente non deve cambiare canale e allora occorre usare espressioni colloquiali e intelligibili, ma non difficili, adatte al pubblico della prima serata. Possibilmente far ridere o piangere, come nel caso di Mickey Rourke, o essere in grado di sciorinare battute che i personaggi hanno avuto tutto il tempo di provare. La signora Rice ha citato in effetti una legge, il Chapter 52, in cui si dice che un nero vale 3/5 di una persona a scopi demografici e fiscali. E questo lo aggiungo io perché me la sono studiata. Mentre stavo traducendo a velocità assai sostenuta, perché l'ospite aveva deciso che prendersi due respiri in più equivaleva a perdere il ritmo della sua intervista, e non potendo io interromperla, pregandola di rallentare anche a beneficio degli ascoltatori che altrimenti vengono bombardati da un fiume di parole, ho sentito appunto passare l'espressione 3/5 e per qualche ragione il mio cervello schizofrenico ha pensato che un terzo fosse più vicino alla mentalità italiana, un po' come dire un tanto al chilo, per intenderci. Ebbene, appena pronunciata la micidiale frazione, ho pensato: accidenti, è una cosa che riguarda un atto ufficiale di uno Stato, allora mi sono corretto, 3/5, ho puntualizzato, scusatemi. Scusatemi anche per non aver citato integralmente la vicenda di Condoleezza in versione di pianista e dei cagnolini di Sua Maestà Britannica che la distraevano durante il concerto che diede a Buckingham Palace in onore della sovrana che apparentemente non si separa mai dai suoi corgis quando se ne sta a casa propria. La prassi vorrebbe che la traduzione si concluda quando l'ospite finisce la propria frase, ma come si fa? Ho provato a spiegare che noi non abbiamo la sfera di cristallo, ma in TV imperversa l'horror vacui. Gli ospiti devono sempre parlare e guai se c'è un momento di silenzio. Dopodiché sopravviene l'horror pleni. Ho chiesto di avere un monitor fisso sull'ospite. Quando iniziai a lavorare non vedevo neppure ciò che accadeva in scena. Mi era stato detto che tanto noi interpreti dobbiamo solo tradurre. Con difficoltà le richieste sono state esaudite. Ma quella volta la telecamera non era puntata sulla signora Rice. Il tecnico in regia si era dimenticato. Quindi non riuscivo a vederle le labbra e a capire prima che cosa dire poi. Quindi è stata la volta del fonico che è venuto a scusarsi per i problemi di audio che si erano verificati. Prima simultanea della stagione, dobbiamo rimetterci in carreggiata, mi ha detto sorridendo. Ho sorriso anch'io. Ho scelto di omettere qualche parola della storia dei cagnolini per non dover tagliare magari cose più importanti. Un altro suggerimento che a suo tempo mi diedero alcuni fra i responsabili della gestione del programma è che io dovrei riassumere quando l'ospite parla troppo velocemente, perché il pubblico deve poter seguire senza essere infastidito dalla velocità. Ora, a parte il fatto che riassumere costituisce un passaggio in più, oltre a quello della comprensione e traduzione, le lingue hanno strutture, lunghezze e caratteristiche semantico-grammaticali diverse. Una parola inglese spesso ne richiede due, a volte tre in italiano. Ma come spiegarlo? Come non essere un problema, ma un collaboratore? Come riuscire a far ricordare un personaggio al pubblico. Un'altra signora ha scritto sulla mia pagina di Facebook: sei riuscito a far sembrare gentile anche una come Condoleezza Rice. Il fatto è che lei è gentile e sono felice che almeno questa impressione sia stata trasmessa. Usa un inglese difficile da rendere in italiano perché è assai particolare. Inoltre, pronuncia qualsiasi cosa con il sorriso sulle labbra, come se fosse perennemente a un'audizione per il ruolo di prima attrice. Dribbla con l'abilità di Richelieu tutte le domande complicate, imbarazzanti e difficili, usando toni diametralmente antitetici rispetto alla prassi. Vi invito ad andare su YouTube e vedere il video originale del discorso che tenne al Forum Economico di Davos o della dichiarazione dopo l'elezione di Obama. Ho studiato pure quelli. L'eloquio è forbito e lento, specificatamente scelto per piacere. Pensavo fosse così anche in trasmissione, e invece no. In quell'occasione lei fu rapida, assolutamente determinata a non demordere e a non rispondere alle domande dirette che Fabio Fazio le rivolgeva. Ho cercato in tutti questi anni di fare in modo che chiunque ascoltasse le traduzioni non dovesse mai pensare all'interprete come a un tramite non affidabile. Forse non ci sono riuscito. Se così è, chiedo scusa. Faccio del mio meglio. Peraltro, sono stato io a insistere affinché venissero pubblicate le clip in originale delle interviste agli ospiti stranieri, per due motivi. Primo, permettere a voi tutti di accedere alle versioni originali delle interviste. Si pubblicano anche quelle sul sito. Due, fare in modo che il voice over, la voce fuori campo, funzioni al meglio. Ribadisco che quelle da me effettuate non sono simultanee, ma un esercizio ben più difficile e complicato, che consiste nella sovrapposizione della mia voce in studio con quella dell'ospite. Solo che a volte questi personaggi iniziano a parlare e non si fermano più, per non perdere la concentrazione e il filo del discorso, a scapito di chi li deve tradurre. Ringraziate e fate i complimenti veri, quelli sì, ad Antonella Zucchelli, che con una bravura incredibile e un tempismo da Oscar è riuscita a far sorridere, annuire, rispondere, esitare e reagire con Condoleezza Rice. Antonella è una preziosissima collega che mi aiuta nelle interviste più lunghe e importanti, traducendo verso l'inglese ciò che viene detto da Fabio Fazio all'ospite, dando a me la possibilità di essere quasi in sincrono con le risposte. Guardatevi il video. Io sono orgoglioso di lavorare con una grande professionista come lei, ancora più umile e meritevole, perché non udendosi la sua voce, nessuno ne conosce l'esistenza. Mi rendo conto, quando sono solo a tradurre, che meraviglioso aiuto sia lei. Nota. Per entrare nello specifico dei fatti, vi rimando al sito di Che Tempo Che Fa e alla mia rubrica I racconti del camerino.